Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Settima puntata.
L'anno precedente la licenza ginnasiale, mia madre, sua sorella Rosalba, mia cugina Vera e io andammo a trascorrere il luglio e l'agosto in una località di campagna chiamata Le Torri. Era una piccola borgata, a una ventina di chilometri oltre la città, dalla parte per la quale si arrivava al mare. Una grande villa con due torri laterali che davano il nome alla borgata sovrastava un gruppo di villini e una quindicina di case di contadini, l'una attaccata all'altra, con in mezzo la grande bottega di Pietro, uno stanzone in cui si vendeva di tutto, e altre due stanze nelle quali d'inverno i giovani delle torri e dei borghi vicini, La Foce e San Leonardo, venivano a giocare a carte e a ballare. Un po' staccata dalle altre costruzioni c'era la chiesa. La borgata stava distesa su un lato solo della strada, quasi nascosta dalla grande villa per chi venisse dalla città. Di là dalla strada, proprio dinanzi alla bottega di Pietro, c'era soltanto un'aia, 10 volte più grande di quelle che si trovavano accanto alle altre case dei contadini. In passato, quando tutta la borgata era di proprietà della villa delle Torri, i contadini vi battevano il grano, vi sfogliavano le pannocchie, vi incassettavano o imballavano altri prodotti. Ora che la terra era stata divisa, con numerose vendite fra parecchi padroni, l'aia non serviva più a nessuno. Intorno a essa non era rimasto nessun magazzino, nessuna tettoia per riparare le bestie. Era diventata quasi la piazza della borgata, dove la sera, dalla tarda primavera all'autunno, i giovani e le ragazze delle torri e quelli delle vicinanze, sia i ricchi che i contadini, si riunivano per divertirsi. Il giorno del patrono della borgata vi si teneva una grande festa con luminarie, balli e damigiane di vino bianco dolce che ragazzi e ragazze offrivano a tutti. Mia madre e mia zia avevano preso in affitto una casetta vicino alla chiesa. Il giorno in cui giungemmo alle torri scoprii un campo di girasoli che lambiva una siepe del recinto della nostra casa e arrivava quasi a toccare la grande aia. Rimasi stupito dalla sua estensione. Sotto l'aia la terra scendeva a precipizio, ad angusti terrazzi sostenuti da rozzi muri di pietra, fino a una plaga verde e fresca nella quale si scorgevano gruppi di querce, di noccioli e qualche pino, e dove, più lontano, si vedeva scorrere un fiume. Era pomeriggio, sul tardi. I mattoni dell'aia erano color rosa pallido e il sole vi aveva sparso sopra una polvere calda. Nel borgo ancora non si vedeva nessuno. La sera, dopo cena, io e Vera andammo nell'aia e ci trovammo una ventina di persone raccolte in 3 gruppetti che parlavano e passeggiavano. Presto conoscemmo ragazzi e ragazze con qualche anno più di noi che ci invitarono nelle loro ville. Anche mia madre e la zia fecero amicizia con altre donne della loro età. Spesso un giovanotto suonava un violino e si formavano coppie e ballavano anche le quadriglie comandate da un contadino, un vecchio coi capelli folti e bianchi che, per vedere meglio i ballerini, saliva sul muro dell'aia. Per tenere pulita la casa un po' vecchia nella quale abitavamo, la mamma e la zia si facevano aiutare da Gino, un giovanotto di 20 anni, di media statura, figlio di un contadino. Dalle 10 alle 12 Gino scopava le stanze, lucidava gli impiantiti di mattoni, sistemava i panni per il bucato. Aveva subito fatto amicizia con me e Vera. Ci portava frutta e fiori e una mattina un piccolo merlo che ogni tanto lanciava fischi sottili e camminava dietro le persone. Riuscivo a vedere Gino soltanto in quelle 2 ore della mattina. Un giorno gli chiesi di poter andare in giro con lui anche durante il pomeriggio, ma lui abbassò gli occhi e le labbra si atteggiarono a un sorriso equivoco. Era inutile cercarlo nella campagna. nel podere che coltivava suo padre negli altri campi sul fiume. Per vagare nei dintorni io trascinavo Vera e lei si lamentava perché non le era facile diventare simpatica agli altri e rimaneva quasi sempre sola in casa. Sembrava attratta da Gino mentre egli lavorava, ma lui neppure le rivolgeva un'occhiata. Quando meno me lo aspettavo, dopo aver pulito le stanze, Gino mi condusse un giorno nel campo dei girasoli. Il cielo e la terra stavano al culmine di un calore greve e spossante. Superate le prime rare piante, penetrammo fra quelle fitte, più alte di noi, coi fiori grossi, tutti volti da una parte. Calabroni feroci si staccavano dai fiori per assalirci come avrebbero assalito ogni intruso che con i suoi passi facesse appena vibrare uno stelo, una foglia. Gino diceva che non c'era pericolo perché i calabroni lo conoscevano, ma dovevo stare attento e seguirlo vicinissimo. Mi raccontava di serpi e di grossi topi uccisi dai calabroni. I girasoli parevano anch'essi esseri viventi e insidiosi, che offrissero ai calabroni, per ragioni misteriose, difesa e nutrimento, opulento e eccitante. Procedevo curvo e trepidante dietro a Gino che, vigile, con un ramoscello di sanguine strappato da una bassa siepe, allontanava i calabroni che gli si avvicinavano troppo al volto. Stavo al riparo del suo braccio alzato e delle sue larghe spalle. Stranamente, a volte, anche i girasoli si voltavano minacciosi verso di noi. Piegati dal peso dei loro fiori fitti di semi e dalle foglie carnose o dalla forza del sole, si raddrizzavano d'improvviso per tornare a sprofondarsi fra gli steli vicini. Allora, senza che me ne accorgessi, mi colpivano con violenza alle spalle. Giunti al centro del campo, trovammo un piccolo spazio. I girasoli si diradavano per tornare a infoltirsi più oltre. Gino si mise a sedere sulle zolle libere e io lo imitai. Egli tacque a lungo. Poi mi disse che, se nel pomeriggio volevo incontrarlo, lo avrei trovato lì. Ma non avrei mai dovuto condurci Vera, né raccontarle che mi aveva portato nel mezzo al campo dei girasoli. Il mattino seguente Gino, nel congedarsi, mi disse: «Oggi ci vedremo là». E pomeriggio, quando Vera, mia madre e mia zia se ne andarono a dormire, uscii di casa e, camminando curvo, quasi carponi, timoroso, ma guidato da una tormentosa attrazione, mi diressi verso il centro del campo dei girasoli. Gino mi aspettava. Aveva una roncola affilata come un coltello e un sacchetto di tela scura. Ne trasse un maialino d'India. Lo uccise con la roncola, squartandogli la pancia. Poi, dopo averlo scrutato a lungo, gettò il cadavere lontano da noi. Mi disse che quella carne piaceva ai calabroni. Intanto i girasoli stavano immobili. I calabroni dormivano sui loro semi affondati dentro i fiori gialli. Passò parecchio tempo. Poi Gino mi fece cenno di alzarmi. Andò verso uno dei girasoli più grossi, ne strappò una manciata di semi e me li porse. Disse: «Mangiali, sono più buoni di quelli di zucca». Elusa, Vera, più volte tornai in quello spiazzo. Trovavo Gino sempre seduto sulle zolle. Un giorno mi disse che era amico dei calabroni e dei girasoli e portava loro sempre da mangiare qualche bestiola che uccideva con la roncola. Spesso estraeva dalla borsa piccoli porcospini ai quali dava la caccia nei campi. Poi Gino taceva immobile, guardando dinanzi a sé, come sentinella di quel fortino le cui mura erano costituite dagli enormi fiori gialli, ora dormienti su se stessi, ora tesi nel sole. Sempre mi dava da mangiare dei semi che strappava da un girasole scelto fra i più alti e i più grandi. Un pomeriggio Gino mi chiese se ero mai stato con una donna. Gli risposi di no. «Neppure con Vera?» disse stupito. «No», dissi. «Non è possibile», disse Gino. Ce l'hai sempre vicina. È una bella ragazza, pronta a fare all'amore. Io le ho visto il sesso. Siede sempre sugli scalini a gambe larghe. Ha un sesso roseo. Sembra una ferita netta. Certe volte mi viene la voglia di portarla qui, poi infilarle nel corpo la punta della roncola, squartarla come un maialino d'India e lasciarla ai calabroni. Se tornerete qui l'anno prossimo, ci penserò io. È più un gesto di ribellione. Sensazioni che mi avevano investito più volte senza mai precisarsi mi venivano ora nette dinanzi alla mente. Anche io avevo veduto il sesso di Vera, ma al primo richiamo di sua madre tutto svaniva nella naturalezza della vita quotidiana. Qualche volta, poiché mancava una seggiola in giardino, Vera mi diceva: «Siediti sulle mie gambe», e si stirava la gonna. La zia allora interveniva: «È vero che siete cugini, ma inviti simili non si fanno. È un uomo anche lui». E i pensieri prendevano un'altra direzione. Ora Gino insisteva: «Voi in città siete molto più indietro di noi. Qui i giovani e anche i ragazzi stanno in agguato ore e ore per sorprendere due fidanzati a fare all'amore al margine di un bosco o dentro un fossatello. Poi obbligano le ragazze a fare altrettanto con loro. Assaltano le ragazze e anche le spose sole nei campi o appena discoste dal loro gruppo, specialmente al tempo della mietitura, quando le donne neppure riconoscono chi giace sopra di loro». Un pomeriggio Vera non aveva sonno e indugiava a recarsi in camera sua. Sedeva su una poltrona con le gambe accavallate. Accanto a lei io ricordavo le parole di Gino. Provavo il desiderio di carezzarle la testa e il collo, e d'altra parte pensavo come liberarmene per correre nel campo dei girasoli dove Gino mi aspettava. La zia si affacciò alla finestra e disse: «Vera, se non hai sonno, almeno studia un po'. In tanti giorni non ti ho visto prendere un libro in mano». Vera si rannicchiò nella poltrona, ma sua madre e anche la mia insistettero: «Vera, vieni, ubbidisci. Se non vuoi studiare, abbiamo un lavoretto per te». Vera, piano, mi disse, voltandosi lentamente: «Aspettami». Si avviò verso la casa. Non appena la vidi parlare con le donne nella piccola veranda che sovrastava la porta, mi alzai e di corsa mi diressi verso il campo dei girasoli. Dopo pochi passi udii Vera correre e chiamarmi. Mi gettai disteso fra le piante, attento a non urtare gli steli e a non dare a mia cugina nessun indizio di dove mi trovavo. Poi procedetti carponi finché raggiunsi Gino, che mi aspettava in piedi. Non aveva la roncola. I girasoli erano tutti diritti sul loro stelo, intenti a nutrirsi della luce accecante e copiosa del sole. Temevo che Vera ci avesse scoperto e volesse conoscere quello che facevamo quando eravamo soli, poi che cadesse preda di Gino, che si fossero incontrati e fosse d'accordo con lui. Nel campo non si udiva nessun rumore, ma non ebbi il coraggio di tacere a Gino che Vera mi cercava. Allora Gino cambiò direzione, si incamminò dal lato opposto alla villa e uscimmo dal campo dei girasoli che, cinto da un filo spinato, confinava con un grande prato di trifoglio. Gino trovò un varco nel filo spinato e mi guidò verso l'aia. Traversammo l'aia e ci gettammo giù nel dirupo erboso, afferrandoci ai rami dei noccioli. Arrivammo al fiume. Lo costeggiammo per un centinaio di metri, lo attraversammo su un passaggio di pietre e penetrammo nel folto dei salici e dei noccioli che si scorgevano dall'aia. Più oltre, dietro uno strato fitto di alberi, c'era un piccolo capanno di scope col tetto spiovente fin quasi a terra. Al massimo ci si poteva entrare in due persone. Fuori della porticina, anch'essa di scope, stavano tre giovani di neppure 20 anni. Due sedevano sull'erba folta in quel luogo. Uno stava in piedi accanto al capanno. La porta si aprì e ne uscì un altro giovane, forse della mia età. Distesa in mezzo a uno strato di paglia, intravidi una ragazza giovane con il vestito tirato su fino alla pancia. Lo sguardo mi si appannò per un attimo, Avevo avuto paura che fosse vera. Ma il giovane che stava in piedi fece un cenno a Gino, il quale gli disse di entrare. I miei timori svanirono e fui colto da una cupida eccitazione. Uno dopo l'altro i giovani entravano e uscivano dal capanno sempre dopo l'assenso di Gino. Si misero silenziosi in disparte. Anche Gino entrò. Udii la ragazza gridare «No, no!» Gino uscì con la faccia tesa e minacciosa. Mi prese per un braccio e mi spinse dentro il capanno. La ragazza mi guardò appena e riprese a gridare «Vattene, non voglio! Non è come con gli altri!» Era una ragazza molto giovane, con i capelli neri e ricciuti. Si tirò il vestito color turchinetto fino sul volto, scoprendo il suo corpo fino al petto nudo. Era magra e ben fatta e bruna di carnagione. Traverso la stoffa del vestito le sue grida mi giungevano soffocate. Tu no, vattene! Poi si buttò in terra, bocconi, e si mise a piangere. Entrò Gino, infuriato. Si inginocchiò accanto alla ragazza, le mise le mani fra le cosce e fece forza, ma non riuscì a farla voltare. Lei tendeva il corpo, scoteva la testa, gridava «Vai con sua cugina, portaci tutti!» disse. Gino la colpì con un pugno sulla testa. «I figlioli dei signori sono come noi, stupida!» Gino mi prese per un braccio e mi trascinò fuori del capanno. «Ma la costringete ad andare con tutti?» chiesi a Gino. «Non solo lei», disse Gino. Guardai verso l'aia. Mi pareva talmente alta sopra di me, una montagna irraggiungibile. Ero senza forze. All'immagine di quella ragazzetta nuda, urlante, picchiata, che pareva impazzita, mi si sovrapponevano quelle di Rosa, di Vera, di mia madre, della zia. L'amore che avevo provato per Rosa, il sesso di Vera, quello che avevo visto nel capanno, mi turbinavano nella mente. Gino mi guardava sorpreso, mi prese per le spalle, mi scosse. «Se fai una parola di quello che hai visto, ti rompo tutti i denti», disse. Mi agguantò per un braccio e mi obbligò a salire, sempre più in fretta. Gino mi precedeva con il respiro affannato, si fermò e disse «Un giorno o l'altro una ragazza te la trovo, così comincerai a conoscerle e non te le dimenticherai più». Corsi in casa e raccontai a mia madre quello che avevo veduto. Le raccomandai che dicesse alla zia di non fare uscire Vera da sola e di sorvegliarla sempre.